Atto quinto. Scena prima. Davanti alla grotta di Prospero, il cui ingresso è semichiuso. Entrano Prospero nel suo mantello magico e Ariele.
Il mio disegno sta venendo a capo. Gli incantesimi vanno tutti a segno. I miei folletti mi sono obbedienti ed il tempo procede a mio favore. Che ora volge del giorno?
L'ora sesta, quella in cui mi dicesti, mio signore, che sarebbe cessato il nostro impegno.
Così ti dissi, infatti, sì, sul punto di scatenare la tempesta in mare. Ma dimmi, spiritello, che ne è del re e di tutto il suo seguito?
Ancora tutti confinati insieme esattamente come li hai lasciati, secondo l'ordine che tu mi hai dato. Imprigionati nel bosco di tigli che protegge, signore, la tua grotta dalle intemperie. Né possono muoversi se non sarai tu stesso a liberarli. Il re, con suo fratello e tuo fratello, son fuori di sé dalla disperazione, e gli altri lì, tra sgomenti ed afflitti, a compiangerli. E più di tutti quello, mio signore, che tu indicasti come il buon vegliardo nobile Gonzalo. Le lacrime gli scorron per la barba come gocce di pioggia al freddo inverno sovra un tetto di canne. Agiscono così forte su di loro gli incantesimi tuoi che a vederli tu stesso proveresti un moto di pietà.
Tu credi, spirito?
A me, se io fossi creatura umana, accadrebbe così.
E così a me sento che accade adesso. Che se tu, che non sei che un soffio d'aria, sei toccato da tanta commozione, io, che appartengo alla loro stessa specie e che provo le loro stesse passioni, non mi dovrò sentire più di te mosso a pietà di questo loro stato? Anche se m'han ferito nel profondo coi gravissimi torti che m'han fatto, faccio che la ragione in me prevalga a nobilmente contrastar la collera, che perdonare è più nobile agire che vendicarsi. Essi sono pentiti ed io non spingerò il mio castigo più in là d'un semplice aggrottar di ciglia. Va dunque a liberarli, Ariele, presto. Vorrò rompere gli incantesimi, restituire a ciascuno di loro la perduta ragione, a far che tornino nuovamente se stessi.
Vado subito e te li riconduco qui, signore.
Esce. Prospero disegna un cerchio col bastone.
Elfi delle colline, dei ruscelli, dei tersi e placidi laghi, dei boschi. E voi che lungo le sabbiose rive, su cui non lascia orma il vostro piede, vi divertite ad inseguire il flutto che si ritrae e quando rifluisce a scansarlo, fuggendo via da esso. Voi, gnomi, che al chiaror della luna tracciate verdi cerchi d'erba amara, che i greggi si rifiutan di bruccare. E voi, cui solo piace divertirsi a far spuntare i funghi a mezzanotte. E che gioite quando dalle torri udite batter l'ora della sera. Io, fino ad oggi, con il vostro aiuto, per deboli artigiani che voi siate, ho potuto abbuiare il gran meriggio, stanar dagli antri riottosi venti e scatenarli ovunque, in mare e in terra, destar di colpo strepitosa guerra tra il verde mare e il ceruleo cielo, accendere del fragoroso tuono le paurose fulminee saette e con esse spaccar di Giove stesso la salda quercia, scrollar dalla base il monte che nel mare si protende, strappar dalle radici il cedro e il pino. Le tombe hanno svegliato al mio comando i lor dormienti, aperti i lor coperchi e li han lasciati uscire. Sì potente si dimostrò finora la mia magica arte. Ma ora, all'esercizio di tale arte, io faccio abiura, null'altro chiedendo, come ultimo servizio, che produrmi qualche istante di musica celeste, perché io possa raggiungere il mio scopo d'agire sovra i sensi di coloro cui questo aereo incanto è destinato. Poi spezzerò questa mia verga magica e la seppellirò ben sottoterra. E in mare scaglierò tutti i miei libri, che vadano a sommergersi più in fondo di quanto mai sia sceso uno scandaglio.
Rientra Ariele, seguito da Alonso, Gonzalo, Sebastian, Antonio, Adriano e Francesco. Tutti gesticolano stranamente, come impazziti. Prospero ha tracciato in terra un grande cerchio nel quale essi entrano, restando lì fermi, incantati. Prospero li osserva un poco, poi continua.
Un solenne alitare d'armonie, la più efficace fra le medicine a una mente sconvolta, per curare sconvolte fantasie, ridoni la salute al tuo cervello, che inutile ti bolle ora nel cranio. Fermi là dove siete, a farvi immobili è l'incantesimo d'una magia. Mio buon Gonzalo, uomo venerando, i miei occhi, per simpatia coi tuoi, son vaghi di versar lagrime amiche.
A parte.
L'incanto si va rapido sciogliendo, e il risveglio dei sensi, come l'alba che si insinua furtiva nella notte, a dissiparne il buio poco a poco, comincia allora a disperdere i fumi che non offuscano la limpida ragione. Buon Gonzalo, mio vero salvatore, leale amico di colui che servi, saprò ricompensare, tornato in patria e non solo a parole, i tuoi servigi. Alonso, tu sei stato efferatissimo, con me e con mia figlia, e a distigarti è stato tuo fratello. E di ciò tu, Sebastian, sei pentito.
Ad Antonio.
Tu, che sei mio fratello, ed hai aperto il cuore all'ambizione, scacciandone rimorso e fratellanza. Tu, che insieme a Sebastian, al cui cuore più pungente deve essere il rimorso, hai pensato di uccidere il tuo re. Per snaturato che tu sia, fratello, io ti perdono.
A parte.
Ecco. A poco si riscuotono le loro facoltà, ed il flusso che avanza avrà tra breve ricoperto nuovamente il litorale della ragione, che sta ancora immerso in fangosa putredine. Nessun di loro, che pure mi guardano, sarebbe in grado ancor di riconoscermi. Ariele, va veloce alla mia grotta, portami qua cappello e spada, presto!
Esce Ariele.
Voglio mutarmi d'abito e mostrarmi qual ero un tempo, duca di Milano. Su, Ariele, che fra poco sarai libero.
Rientra Ariele e, cantando, aiuta Prospero ad indossare le vesti che gli ha recate.
Dove succio la becca anch'io, fossuccio nei calici di primule mi giaccio. Quando canta il cucù il suo ritornello, io me ne volo in groppa a un pipistrello, a inseguire l'estate nel regno delle fate, per vivere in letizia nella fresca delizia di ramoscelli dal fiore ingemmati.
Eccolo, il mio squisito cardellino. Come mi mancherai, mio dolce Ariele. Ma devi avere la tua libertà. Così deve essere, così sarà. Va, invisibile sempre come sei, alla nave del re. Sotto coperta ci troverai ancora addormentati i marinai. Svegliami, ti prego, il capitano ed il capo nocchiero, e falli venir subito da me.
Mi bevo l'aria, e non avrai il tuo polso fatto due battiti, ch'io sarò qui. esce.
Questa isla è davvero la dimora de ogni sorta de tribuli, de angosce, de meraviglie e de stordimenti. Oh, che una qualche potenza del cielo voglia guidarci fuor da questi luoghi, pieni de cose tane spaventose.
Prospero ad Alonso.
Guardami adesso, re. Io sono Prospero, l'oltraggiato signore di Milano. E per meglio convincerti che è lui, quel duca vivo, colui che ti parla, io t'abbraccio e da te e ai tuoi compagni do un cordial benvenuto in casa mia.
Se tu sei quel che dici, oppure no, o se sei uno di quegli incantesimi che già m'han tratto in inganno, non so. Il tuo polso però lo sento battere come quello d'un uomo in carne e sangue. E dal primo momento che t'ho visto ho sentito placarsi nel mio spirito quell'afflizione che m'aveva invaso come una forma, temo, di pazzia. Se tutto questo è vero ed è reale, si tratta d'una ben strana vicenda. Se così è, rassegno il tuo ducato nelle tue mani e ti chiedo perdono dei torti che t'ho fatto. E tuttavia mi chiedo sempre come sia possibile che Prospero sia vivo in questo luogo.
Prospero a Gonzalo.
Prima di tutto, mio nobile amico, lascia che io stringa in un cordiale abbraccio codesta veneranda tua canizia, virtuosa e proba al di là d'ogni limite.
Abbraccia Gonzalo.
Se tutto questo sia real o no, davvero non me sento de giurarlo.
È che ti trovi ancora sotto il fascino d'ingannevoli immagini dell'isola, che ti fanno stentare a riconoscere quello che c'è di vero innanzi a te. Ma siate tutti benvenuti, amici.
A Sebastian e Antonio.
Quanto a voi due, miei bravi gentiluomini, potrei, se solamente lo volessi, scatenar su di voi l'ira del re, denunciandovi come traditori. Ma voglio dire basta a tutto questo.
Sebastian a parte.
Sembra che il diavolo gli parli dentro.
Sì, finirla per sempre.
Ad Antonio.
Quanto a te, scelleratissimo signore, a te, che io non potrei chiamare mio fratello senza sentirmi infettare la bocca di tutte le tue colpe nefandissime, io ti perdono. Ti chiedo soltanto il mio ducato, che so d'altra parte non potresti comunque ricusarmi.
Se sei Prospero, devi raccontarci come ti sei salvato e come accade che ti trovi a incontrarci in questi luoghi dove siamo soltanto da 3 ore gettati a queste rive da un naufragio nel quale ho perso, oh straziante ricordo, il mio diletto figlio Ferdinando.
Di questo assai mi affliggo, monsignore.
Una perdita tanto irreparabile che la stessa rassegnazione umana si dichiara incapace a rimediare.
Ad essa forse non vi rivolgeste, penso, con sufficiente forza d'animo, che per eguale perdita io stesso posso dire d'aver dalla sua grazia ricevuto sovrano lenimento. Ed ora sono rassegnato e in pace.
Una perdita eguale.
È dolorosa per me altrettanto, ed anch'essa recente. E da renderla meno sopportabile, ho mezzi di conforto assai più deboli di quelli vostri. Ho perduto mia figlia.
Una figlia? Anche voi, oh santo cielo, saperli adesso entrambi vivi a Napoli, re e regina colà. S'esser potesse, vorrei magari io stesso esser sepolto nella melma del limaccioso letto in cui si giace adesso il mio figliuolo. E quando la perdeste, vostra figlia?
Nel corso del recente fortunale. Ma accorgo che questi gentiluomini sono per questo incontro sì confusi da non sapere più cosa pensare. Stentano a credere che gli occhi loro dicano il vero e che le loro parole siano fatte di fiato naturale. Ma per quanto voi siate ancora sbalzati fuori dei vostri sensi, siate certi che quello che davanti agli occhi vostri è ben Prospero, duca di Milano. Da lì sbalzato fuori con violenza e che per un capriccio del destino venne sospinto sopra questi lidi, dove il naufragio ha gettato anche voi, per essere sovrano di quest'isola. Ma di ciò basta, che questo discorso che a farlo ci vorrebbero più giorni. Non è storia da raccontare a tavola, né adatta a questo nostro primo incontro. E dunque, benvenuto, signor mio. Quella grotta, vedete, è la mia corte. Ho poco seguito qui, nessun suddito. Ma guardate, vi prego, nel suo interno. Poiché mi avete reso il mio ducato, io voglio compensarvi con qualcosa che vi sarà di pari gradimento. Mostrarvi almeno una tal meraviglia da procurarvi altrettanta letizia quanta ne ho procurato ora a me l'aver riottenuto il mio ducato.
Si spalanca l'apertura della grotta e compaiono alla vista Ferdinando e Miranda, intenti a una partita a scacchi.
Ah, no, caro signore, voi barate.
Oh, no, Miranda, no, dolce amor mio, non lo farei giammai, per tutto il mondo.
Sì, invece, ma seppur fosse la posta una ventina di regni, ugualmente direi che il vostro gioco è regolare.
Se ancora questo avesse a dimostrarsi un altro degli incanti di quest'isola, sarà per me come l'aver perduto tristemente per la seconda volta l'unico mio dilettissimo figlio.
Oh, gran miracolo! Talora i mari, per quanto minacciosi, hanno pietà. Li avevo ingiustamente maledetti.
Si inginocchia al padre.
D'un genitore al colmo della gioia ti circondino le benedizioni. Alzati e dimmi com'è che sei qui.
Oh, meraviglia, quanta bella gente! Come son belle le creature umane! Oh, splendido, smagliante, nuovo mondo che contiene abitanti come questi!
Nuovo solo per te, Miranda mia.
Ferdinando, chi è quella fanciulla con cui giocavi? La sua conoscenza non può essere più vecchia di 3 ore. È forse lei, la benigna deità che ci ha divisi e poi riuniti insieme?
È creatura mortale, mio signore. Immortale è però la provvidenza ond'essa è mia. L'ho scelta, padre mio, in un momento in cui nessun consiglio avrei potuto chiedere a mio padre, che non credevo più d'averne uno. È la figlia del duca di Milano, del quale tanto spesso avete udito esaltata l'illustre rinomanza, ma che mai prima avete conosciuto. Da lui ben posso dir d'aver avuto la vita in dono una seconda volta, che di lui fa di me un secondo padre ora l'amore di questa fanciulla.
Tale sarà per lei anche tuo padre, anche se suonerà abbastanza strano che un padre chieda perdono a sua figlia.
Basta, non più, signore. Non carichiamo il peso dei ricordi con tristezze che sono ormai passate.
Se non fossi rimasto fino ad ora ammutolito da un interno pianto, avrei così parlato. O dei benigni, abbassate lo sguardo sulla terra e fate scendere su questa coppia una corona di benedizioni, che certamente siete stati voi a tracciare in anticipo il cammino che doveva condurci fino a qui.
Ed io, Gonzalo, ti rispondo: Amen.
Era dunque disegno degli dèi che il duca de Milano venisse sbalestrato da Milano, perché la sua progenie dovesse diventare re di Napoli? E dunque rallegriamoci, signori, de una gioia che superi ogni gioia. E siano scritti su colonne eterne a caratteri d'oro questi eventi, tutti accaduti in uno stesso viaggio. Claribella trovò marito a Tunisi. Suo fratello trovò una moglie a chi, e nel luogo stesso ove si era smarrito. prospero, ha ritrovato su questa isla il suo ducato, e ognun de noi se stesso, dopo che ognuno se stesso aveva smarrito.
Alonso a Ferdinando e Miranda.
Ragazzi, datemi le vostre mani. Cingano sempre dolore e sventura quel cuore che non faccia per voi voti d'ogni felicità.
E così sea.
Entra Ariele con il capitano e il capo nocchiere della nave del re.
Oh, guardate, signor, altri dei nostri. Lo dicevo, oh mio spirito profetico, che fin tanto che fosse stata in piedi sulla terra una forca, era impossibile che questo uomo perisse per naufragio. E ora dimmi un poco, gran blasfemo, che scaricavi con le tue bestemmie da bordo in mar la divina grazia, no sacramenti più, la terra ferma te fai stare zitto. Che notizie ci porti?
La più bella è quella di trovar qui sani e salvi il nostro re con tutti i suoi compagni. L'altra, altrettanto bella, che il nostro vascello, che sol 3 ore fa abbiamo creduto schiantato e andato in pezzi in mezzo al mare, è intatto e saldo al largo, pronto al comando come il primo giorno che al suo timone siamo scesi in mare.
Ariele, a parte, a Prospero.
Tutto questo è mia opera, signore, da quando t'ho lasciato poco fa.
Il mio ingegnosissimo genietto.
Questi non sono eventi naturali. Ogni istante ne reca di più strani. Come siete arrivati fino qui?
Cercherei di spiegarvelo, signore, se fossi ben sicuro d'essere sveglio. Stavamo tutti, non sappiamo come, stesi morti dal sonno ed ammucchiati sotto coperta, quando, poco fa, siamo stati svegliati da un frastuono, confuso e misterioso di ruggiti, urla, lamenti, stridii di catene ed altri rumoracci, tutti orribili. E subito ci siamo trovati in piedi, liberi tutti, e là davanti a noi il nostro bravo vascello reale, tutto rimesso a nuovo, e il capitano a saltar dalla gioia nel vederlo. Subito dopo, in un batter di ciglio, come in un sogno, non posso dir altro, ci siamo trovati divisi dagli altri e qui portati ancor mezzo storditi.
Ariele, a parte, a Prospero.
Ho lavorato bene, eh?
Benissimo, mio diligente spirito, sei libero!
Questo è l'intrico più straordinario in cui un uomo si sia mai trovato. C'è in tutta la vicenda qualche cosa di più di quanto accada in natura. Ci vorrebbe per me solo un oracolo a correggere un tal convincimento.
Mio signore sovrano, non tormentatevi troppo la mente nell'andarvi a cercare spiegazioni alla bislaccheria di questi eventi. Alla prima occasione, che son certo non tarderà a venire, vi spiegherò tra noi, da solo a solo, tutto quanto è accaduto, e troverete ogni cosa plausibile. Frattanto, state pure di buon animo e pensate di tutto per il meglio.
Ad Ariele.
Vieni qua, spiritello, va, metti Calivano in libertà coi suoi compagni e sciogli l'incantesimo.
Esce Ariele. Ad Alonso.
Allora, come state, vostra grazia? C'è ancora, della vostra compagnia, qualche strano individuo del quale forse non vi ricordate e che manca all'appello. Eccoli qua.
Rientra Ariele, spingendo avanti a sé Calibano, Stefano e Trinculo, tutti e tre con indosso gli abiti rubati.
Ciascun per tutti e nessun per sé, perché al mondo è questione di fortuna. Coraggio! Mostro, gradasso, coraggio!
Se non son vane spie le finestre che porto sulla fronte, ecco una vista quanto mai piacevole.
Settimo, se questi son spiriti, son davvero magnifiche creature. E com'è bello oggi il mio padrone, ma ho paura che mi castigherà.
Sebastian, indicando i tre.
Ah, che roba è questa, Don Antonio? Da comprare in contanti?
Così pare. Uno di loro è senza dubbio un pesce. E un pesce ha sempre un prezzo di mercato.
Ecco, guardate un po' le vestimenta che si sono messe addosso questi tre. E dite voi se possono mai essere quello che essi vorrebbero apparire. Questo Sgorbio, sua madre era una strega, d'una stregoneria così potente da manovrare le fasi della luna, l'alterno rifluir delle maree, esercitandone insomma l'influsso senza averne il potere naturale. Questi tre tomi mi hanno derubato, e questo mezzo uomo e mezzo diavolo, che di fatto è il bastardo di un demonio, ha complottato insieme agli altri due per togliermi la vita. Due di questi compari sono dei vostri, e per vostri dovete riconoscerli. L'altro, questa creatura delle tenebre, la riconosco invece come mia.
Stavolta sarò pizzicato a morte!
Ma quello non è Stefano, quello sbornione del mio cantiniere.
E sborniato è, infatti, pure adesso. Ma il vino dove diavolo l'ha preso?
Anche Trinculo è cotto, che barcolla! Ma dove avranno potuto procurarsi questo elisire che li ha sì indorati?
A Trinculo.
Dimmi un po', tu, come diavolo hai fatto a ridurti in codesta salamoia?
Mi ci trovo in questa salamoia dall'ultimo momento che vi ho visto e ho paura che non potrò più spremerne le mie ossa. Ne avrò però il vantaggio di non essere punto dalle mosche.
E tu, Stefano, come ti senti?
Non mi toccate! Io non sono Stefano, io sono tutto un crampo.
Volevi farti tu il re dell'isola, compare?
Un re ben malandato allora sarei stato.
Alonso, indicando Calibano.
E quello là? Mai visto un coso più strano di questo?
Deforme d'animo come d'aspetto. Manigoldo, va dentro alla mia grotta e faccia entrare pure i tuoi compari. E se vuoi, come pare, il mio perdono, puliscila e rassettala a dovere.
Lo farò. D'ora innanzi sarò bravo. Voglio riguadagnarmi il tuo favore. Che razza di somaro sono stato a scambiar per un dio questo sbornione e ad adorare questo idiota pazzo?
Via, via. Vattene via.
Via di qua, e rimettete a posto quel bagaglio. Dove l'avete preso?
Anzi, rubato.
Escono Calibano, Stefano e Trinculo, entrando nella grotta. Prospero ad Alonso.
Invito cordialmente Vostra Altezza e tutti gli altri della compagnia a entrare in questa mia povera grotta, dove riposerete questa notte. Che penso passeremo in buona parte in tali conversari che di certo ce la faranno apparire più corta. Io vi racconterò della mia vita e di tutte le sue peripezie dal giorno in cui son giunto su quest'isola. E domattina ce ne andremo insieme a raggiungere in mare il vostro barco per far rotta su Napoli, dove spero vedere celebrato il matrimonio di questi due giovani nostri figli diletti, e di laggiù poi ritirarmi nella mia Milano, dove uno su tre dei miei pensieri sarà volto alla tomba.
Sono impaziente d'ascoltar da voi tutta la storia della vostra vita, che sarà certo strana e affascinante.
Ed io ve la dirò davvero tutta, e vi prometto bonaccia di mare, 20 propizi e vele sì veloci da farvi presto raggiungere al largo il resto della vostra real flotta. Ariele, mio pulcino, a te di fare che tutto questo accada per il meglio. È il tuo ultimo servizio. Poi torna pure libero nell'aria e vivi lieto. Addio. Favorite, vi prego, entrate tutti. I miei incantesimi e sono finiti. Sol mi restano ora le mie forze, piuttosto scarse per la verità. Ora sta a voi decidere, signori, se io debba rimanere sempre qui, racchiuso in questo luogo solitario, o partire per Napoli con loro. Ma spero che non sia vostra vaghezza che io resti relegato su quest'isola, e per vostro incantesimo in tal caso, avendo riottenuto il mio ducato e perdonato a tutti i traditori, che vogliate al contrario magicamente con le vostre mani sciogliermi e liberarmi da ogni laccio e gonfiare col vostro fiato amico le mie vele, altrimenti è il fallimento di tutto il mio progetto, che era quello di farvi divertire. Non ho più spiritelli al mio comando, né magico potere di incantesimi, e la mia fine sarà disperata se non venga da voi una tal penetrante intercessione in mio favore presso la pietà, da assolvermi da tutte le mie colpe. E se a voi piace d'essere perdonati dei peccati, dall'indulgenza vostra fate che io venga assolto anch'io dei miei.
Fine.